Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Un saluto da Eliana Astorri e benvenuti all'appuntamento del martedì e della domenica in questo spazio dedicato alla nostra città. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Benvenuto Romolo.
Grazie e bentrovati.
Dunque, accogliamo la richiesta di un'ascoltatrice che vorrebbe sapere informazioni sugli obelischi di Roma e tu qui pronto ad esaudire questo desiderio che, fra l'altro, mi dicevi, non esauriremo in una sola puntata.
Direi di no, perché c'è parecchio da dire, anche se naturalmente dovremmo rimanere sempre su linee piuttosto generali. Avevo già detto, mi pare, la volta scorsa, che si trattava di una bella domanda, di una domanda che riguarda uno dei monumenti più caratteristici e anche più diffusi della città, e in questo caso possiamo dire non soltanto della città antica, ma anche della città nostra, della città nella quale viviamo quotidianamente. Roma, infatti, la possiamo definire, si può definire la città degli obelischi. Tanti sono quelli presenti nelle piazze, nelle strade, piazze soprattutto, della nostra città. Almeno 13. Potrebbero anche essere 15 a seconda, questo poi semmai lo vedremo, ma 13 sono certamente.
È la città che ne ha più
al mondo. È la città che ne ha più al mondo, comprese le città dell'Egitto, comprese i luoghi
da dove provengono.
I grandi centri dell'antico Egitto, dei faraoni e dei Tolomei, da dove appunto provengono e dove sono nati gli obelischi, come possiamo usare anche il passato remoto, visto che si tratta di epoche molto lontane, dove nacquero gli obelischi, come essenzialmente come simbolo solare. In sostanza era un modo per ricordare i raggi del sole, il raggio, no, del sole, e comunque come tale, come simbolo solare, veniva venerato, adorato, così come era collocato davanti ai templi, spesso in coppia, proprio all'ingresso dei grandi santuari. Possiamo dire subito, ci sono alcune caratteristiche, alcune particolarità, alcune curiosità, diciamo, di carattere generale, poi dopo possiamo fare una sia pur rapida rassegna di questi 13 obelischi che sono ancora visibili e che sono ancora a Roma. Beh, innanzitutto cominciamo col nome che noi usiamo e che usarono anche gli antichi, i greci, i romani, e il nome che proprio i greci dettero a questo particolare, questo strano monumento, che è appunto, che era il termine obeliskos, proprio tale e quale poi fu ripreso dai romani, obeliscus, e quindi è passato a noi. La cosa strana è che questo nome, obeliskos, in greco è nient'altro che il diminutivo di obelos, un termine greco appunto che significava spiedo, per cui obeliskos, essendo un diminutivo,
spiedino.
E lo dovremmo tradurre spiedino. Quando tu prepari gli spiedini, quelli che si mangiano, dovresti chiamarli obelischi. Vuoi un obelisco? Così il tuo invitato, no, immagina chissà che cosa, pensando all'obelisco. Però tale era il nome, il piccolo spiedo, spiedino. Direi che tutto sommato fecero meglio i romani dell'età moderna, quelli, diciamo, i romani papalini, per intenderci, che gli obelischi li chiamarono guglie. Guglia, oggi ancora c'è lì, proprio diretta verso Piazza Montecitorio, dove c'è uno di questi obelischi che viene inquadrato proprio dalla strada, Via della Guglia. Via della Guglia significa Via dell'Obelisco.
Per stele, ecco, si intende qualcosa di diverso?
Beh, stele sì, qualcuno li chiama anche stele, ma stele tanto è un termine più generico che indica qualsiasi, diciamo, elemento di pietra più o meno parallelepipedo, messo infitto nel terreno, comunque messo in verticale, che può essere anche semplice, piuttosto modesto, anche come le stele funerarie, anche le nostre lapidi che stanno nei nostri cimiteri, le possiamo chiamare stele nella maggior parte dei casi. Quindi, diciamo, obelisco, e tanto basta. Se vogliamo, appunto, riesumiamo il termine guglia dei nostri nonni. Oh, c'è un'altra particolarità, un'altra caratteristica, che gli obelischi che stanno a Roma, gli obelischi di Roma, sono naturalmente tutti egiziani, però solo alcuni appartengono all'epoca dei faraoni, perché altri, forse addirittura la maggior parte, furono fatti eseguire dai romani, furono i romani committenti di questi altri in età imperiale. Naturalmente, però, sempre
fatti in
Egitto, sempre nelle stesse cave di granito rosa di Siene, l'attuale Assuan, dove ce n'è ancora uno non finito. È una caratteristica della visita che si fa ad Assuan, proprio la visita nelle cave dove c'è questo obelisco tutto disteso in terra, ancora naturalmente perché non è staccato, ed è, direi, è anche abbastanza emozionante questa visita, questo approccio, forse proprio per noi romani, almeno chi fra di noi ha una certa sensibilità per queste cose. Dunque, tutti obelischi egiziani, alcuni dell'età dei faraoni, alcuni dell'età romana imperiale. E a questo proposito c'è da dire che gli obelischi fatti durante l'età romana hanno delle caratteristiche proprie, cioè si distinguono dagli altri. Uno che, una volta che ci si trova di fronte a uno di questi monumenti, può andare a vedere, no? Se ritrova queste caratteristiche. Intanto gli obelischi romani, cioè quelli fatti in età romana, sono meno imponenti degli altri, anche più piccoli, più bassi, più corti, come vogliamo dire. Poi sono piuttosto dritti, non vanno rastremandosi dalla base verso la sommità, no? Come in genere appunto quelli dei faraoni. E poi sono senza punta, questo pure è interessante, non hanno la punta come quelli dei faraoni, che era a cuspide piramidale, quella che alla greca si chiamava piramidion, che infatti è una piramidetta proprio, con la quale terminano gli obelischi faraonici, sempre nell'unico pezzo, sempre come monolite, non è aggiunto. Gli obelischi romani sono piatti, in alto, finiscono piatti. Poi ancora un'altra caratteristica degli obelischi romani è quella di essere, come si dice, anepigrafi, cioè senza iscrizioni, cioè senza geroglifici, tranne uno, che è quello che fu fatto fare da Adriano in memoria del suo amico Antino, del quale poi naturalmente diremo, e che sta oggi al Pincio. Ecco, questa allora è la distinzione fra gli obelischi romani di età romana e quelli di età faraonica. O vogliamo dire ancora, anche questa è un'altra particolarità che vale la pena di sottolineare, che a meno di scoperte del tutto, direi eccezionali, del tutto impreviste, tutti gli obelischi che erano anticamente a Roma sono stati via via recuperati. Almeno questo sembra, che siano stati tutti recuperati, non solo, ma anche, come potremmo dire, riciclati, cioè riutilizzati, rimessi in piedi, perché ha ancora ennesima caratteristica: questi obelischi a Roma nell'età post-antica, diciamo nel Medioevo, nell'alto Medioevo, caddero tutti tranne uno, che è rimasto sempre in piedi, quello del Vaticano, del quale poi appunto diremo in particolare. Tutti recuperati, dicevo, e rialzati in luoghi diversi da dove erano anticamente. E qui possiamo aggiungere ancora un'altra particolarità, e che nonostante, non doveva essere tanto facile portarli in giro, questi obelischi, soprattutto quelli più grandi, quelli dei faraoni, ma nonostante tutto questi obelischi hanno avuto fra le loro caratteristiche quella che oggi diremmo della mobilità.
Erano facilmente trasportabili.
Non soltanto che sono venuti dall'Egitto, e quella è già una grossa, no, espressione di mobilità, ma anche quando sono stati rialzati in età moderna, c'è da dire che nessuno è rimasto dov'era anticamente e dove è stato ritrovato, nemmeno quello rimasto in piedi, perché pure quello si è spostato, l'hanno spostato naturalmente, come vedremo. Al massimo si può dire che sono rimasti in zona, Ecco, ma nella maggior parte dei casi sono stati spostati. Ma questo non soltanto in età moderna, quando sono stati riutilizzati e rialzati, perfino in età antica. Anche anticamente qualcuno di questi non ha avuto una destinazione unica.
Finale.
Finale è stato anche, anche anticamente, alcuni sono stati anche anticamente spostati e addirittura più di una volta, insomma. Abbiamo avuto sempre a che fare con questi obelischi, è stata sempre una... ed è questa un'ennesima appunto caratteristica di Roma come città degli obelischi, proprio questo
andirivieni.
Continuo andirivieni, questo continuo alzarli, rialzarli, spostarli, ci siamo stati sempre occupati. O possiamo pure aggiungere che a tutti questi obelischi che sono stati rialzati in età moderna poi è stato dato un nome, più o meno convenzionale, per cui noi oggi li possiamo chiamare, li possiamo indicare e quindi riconoscerli, che so io, possiamo parlare di Obelisco Vaticano, di Obelisco Laterano, di Obelisco Flaminio, eccetera, eccetera, come vedremo, ai luoghi,
al
luogo dove sono stati risistemati. Ecco, fatto questo... questa introduzione, possiamo dire così, di carattere generale, io direi che potremmo cominciare una rassegna di questi obelischi romani.
Solo una domanda, hai parlato di geroglifici, no?
Sì.
Alcuni ne hanno, altri, quelli romani,
certo,
no.
Certo.
E che cosa rappresentavano?
Che cosa dicevano,
sì.
Dato che si tratta di iscrizioni? Ma in genere sono obelischi che regano la dedica al sole, alla menzione della divinità, eccetera, e poi soprattutto il nome del faraone, o anche dei faraoni, perché ce ne sono alcuni che sono stati fatti eseguire da due faraoni. Probabilmente uno l'ha fatto cominciare, l'altro l'ha finito, e quindi esaltano, menzionano il faraone e poi ne esaltano le qualità, le imprese, eccetera. Questo.
Quelli romani che non hanno iscrizione, ma
quelli romani
non
hanno iscrizione sono muti, però sono hanno delle dediche. E
avevamo le statue che erano parlanti,
statue parlanti, gli
obelischi muti.
Però alcuni di questi hanno avuto, cioè dovrebbero aver avuto tutti una dedica, solo che solo alcuni l'hanno conservata, e lo vedremo quando faremo la rassegna caso per caso, a cominciare proprio da questi primi di cui sto per dire, perché vorrei almeno all'inizio, ma forse poi ci conviene farlo anche in seguito, e fare questa rassegna in ordine cronologico. Ecco, se non altro cominciamo col dire quale fu il primo.
Pensavo in ordine d'altezza.
No, è un altro modo che si potrebbe usare, ma direi che forse l'ordine cronologico è più significativo, più concreto e storicamente, diciamo così, più valido. Se non altro appunto cominciando col primo, perché è quello che poi ha dato, no? Ha rappresentato il modello imitato in seguito per diversi secoli, perché non è stata una moda, per così dire, che si è ripetuta per diversi secoli e che poi per diversi secoli è stata ripresa in età moderna, perché non tutti sono stati ritrovati nello stesso tempo e rialzati nello stesso tempo. Dunque, il primo ad arrivare a Roma per opera di Augusto, che ricordiamo fu il conquistatore dell'Egitto, dopo la vittoria navale contro Cleopatra e Antonio alla battaglia di Azio del 31 a.C., l'anno 30 l'Egitto cadde in potere di Roma e in modo particolare dell'imperatore, che conservò sempre l'Egitto come una sorta di proprietà personale. A differenza delle altre province, ebbe un trattamento particolare, un rapporto diretto con l'imperatore, con i vari imperatori che si sono susseguiti. Augusto pensò bene di farne portare uno, il primo appunto, nel 10 a.C. per celebrare proprio il ventennale della conquista dell'Egitto, 30 a.C. e 10 a.C. Allora, in realtà Augusto ne portò due a Roma, ne fece portare due a Roma, e tutte e due dalla città che i greci chiamarono Eliopolis, dalla città egizia che i greci chiamarono Eliopolis, cioè la città del sole, ed è interessante perché appunto l'obelisco è il simbolo solare. Il primo di questi due obelischi Augusto lo fece collocare sulla spina del Circo Massimo, cioè su quel muro divisorio dell'arena, quel muro che divideva l'arena longitudinalmente, attorno al quale, no, giravano i carri, giravano le quadrighe soprattutto. E come ornamento, naturalmente, come ornamento e come trofeo addirittura, e simbolo della conquista dell'Egitto. È uno dei più antichi ed era stato fatto eseguire nel XIII secolo a.C. dai faraoni Seti I e Ramsete II. Fu abbattuto, probabilmente cadde, fu abbattuto al tempo del sacco dei Goti di Totila nel 547, fu riesumato, fu ritrovato lì al Circo Massimo nel 1587 e fu fatto rialzare da Papa Sisto V, che poi continuò in questa operazione con altri obelischi, si potrebbe chiamare il Papa degli Obelischi a un certo punto, lo fece rialzare Sisto V ad opera di Domenico Fontana, il grande architetto Domenico Fontana, al centro di Piazza del Popolo, dove sta ancora lì al centro, con le fontane intorno. È un obelisco che è alto quasi 26 metri, proprio l'obelisco in sé, il fusto, sempre monolitici, sono solo di un unico blocco, 26 metri, poco meno, 25-90, qualcosa del genere, ed è l'obelisco che noi chiamiamo l'obelisco Flaminio, come indicazione moderna. E del secondo fatto venire a Roma da Augusto parleremo la volta prossima, tanto nessuno ci corre dietro, possiamo farlo con calma, e siccome è un argomento, come dicevo, molto, molto interessante, pieno di curiosità e che ci coinvolge direttamente, no? Perché noi continuamente, chi gira per Roma nel centro storico, si imbatte continuamente in uno o l'altro di questi obelischi.
Sarà contenta l'ascoltatrice?
Sarà contenta, fatto, spero,
questa richiesta. Bene. Vediamo se richiama.
Ah, sì.
E se apprezza. Sì. Allora, ci salutiamo a questo punto. Sì, scriveteci le vostre richieste, che secondo le esigenze di programmazione il nostro professor Romolo Augusto Staccioli accontenterà. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Prego, allora alla prossima volta per continuare.
Noi adesso diamo la linea alle previsioni del tempo, poi radiogiornale in lingua francese e la viabilità a Roma. Un saluto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.